Emanuela Evangelista, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E benvenuta, davvero benvenuta qui nel nostro piccolo posto delle parole per raccontarci la sua grande storia. Bella questa contrapposizione tra le cose piccole e le cose grandi da raccontare. Vivere, perché è una cosa grande vivere nell'Amazzonia, no? Già solamente dire Amazzonia, già solamente sentire il suono di questa parola sa di qualcosa di grande e quindi da proteggere in ogni modo. Emanuela Evangelista, insieme con Rosa Polacco, protagonista sabato 8 ottobre al Festival di Lucca, Pianeta Terra Festival. Ora, raccontare dell'Amazzonia è molto difficile, non abbiamo sicuramente la presunzione di raccontarlo in questi pochi minuti. Emanuela Evangelista è, tra l'altro, l'unica persona del mondo occidentale che ha vissuto in un villaggio della foresta amazzonica per diverso tempo. Ma questo villaggio era costituito più o meno da quante persone? 50, 60?
70.
70 persone. Perché ha scelto di vivere in quel villaggio, Emanuela Evangelista?
Allora, la risposta potrebbe essere molto lunga, ma cerchiamo di farla breve. Io sono arrivata in Amazzonia per la ricerca scientifica, sono biologa e l'interesse verso alcune specie di fauna in particolare mi ha portato in Amazzonia in luoghi molto remoti perché si tratta di specie che vivono solo dove l'Amazzonia è ancora incontaminata e ancora intatta. Il villaggio in cui vivo oggi fa parte di questa Amazzonia, fa parte del cuore dell'Amazzonia, di quello che resta ancora intatto. Il villaggio in particolare è un villaggio molto piccolo, appunto dicevamo 15 famiglie, 70 persone, ma fa parte di un'area protetta molto più grande, che racchiude 14 villaggi, quasi 1500 persone. Stiamo parlando di un'area che è pari più o meno a due terzi della Corsica, 600.000 ettari. Quindi sono lì perché lavoro insieme alla popolazione locale.
E che cosa vuol dire effettivamente lavorare con la popolazione locale?
Vuol dire stringere delle alleanze che ci permettano di trovare delle alternative, trovare insieme delle soluzioni per poter mantenere questa foresta integra così com'è. Non è semplice, no? Perché la foresta intatta è ricca di biodiversità, ma è anche ricca di abitanti che hanno delle esigenze, che devono fare i conti con la povertà, che hanno bisogno di sviluppare economicamente, crescere anche se in maniera sostenibile. Quindi il lavoro che si fa è proprio quello di cercare insieme delle alternative al bracconaggio, delle alternative al degrado ambientale, delle alternative alla deforestazione. E questo si fa in diversi modi, insomma, ma soprattutto creando lavoro, creando reddito, creando delle opportunità, appunto perché questi popoli, che sono i veri guardiani, che sono i veri custodi della foresta, possano rimanere a vivere lì dove sono nati e possano continuare a mantenerla integra così com'è.
È bella l'idea di questo popolo che deve essere un guardiano, che deve custodire, no? Mi veniva in mente quando lei diceva questo, Emanuela Evangelista, tornando indietro nel tempo, e spero di non andare fuori tema, c'è un brevissimo passo della Bibbia che, se non ricordo male, dice che all'uomo è dato coltivare e custodire. Ora, nell'Amazzonia questi due verbi sono importantissimi, perché da una parte si coltiva, ovvero si tengono a bada e si guardano venire su lentamente queste straordinarie piante, ma dall'altra bisogna custodire, perché qualcuno magari pensa di fare delle strade al posto della foresta.
Qualcuno pensa, qualcuno le fa. Qualcuno fa strade, qualcuno fa dighe, qualcuno scava alla ricerca di minerali preziosi, dall'oro ai diamanti alla cassiterite. Però sì, la verità è che dovremmo custodire, così come dovremmo sentirci responsabili della custodia del pianeta, no? Visto che siamo ospiti di questo pianeta. Lo stesso principio, certo, si può trovare nelle popolazioni dell'Amazzonia, che, ripeto, sono custodi quando ne hanno la possibilità, e possono essere distruttori, esattamente come siamo noi sul resto del pianeta, quando non hanno alternative. Quindi, per esempio, l'agricoltura, perché parliamo di coltivazione, è uno dei più importanti motivi di distruzione della foresta. Dove c'è deforestazione, c'è soprattutto perché si vuole sostituire la foresta con campi agricoli.
Emanuele Evangelista, raccontare l'Amazzonia al pubblico del Pianeta Terra Festival è un elemento importante, però a volte le faccio questa considerazione: le cose che si raccontano al pubblico del festival sono cose, non dico che si sanno già, che non sempre è possibile, ma è un pubblico già attento, motivato, che cerca un confronto. A volte sembra che una volta chiuse le pagine dei festival, il mondo ritorni come prima. Ora, in che modo raggiungere con le sue parole, i suoi messaggi, la sua esperienza, quelli che al festival, per esempio, non partecipano?
Moltiplicando è fondamentale, perché nulla, nessuno dei lavori che si fanno in Amazzonia, può avere veramente un senso, un futuro, se non è accompagnato da cambiamenti nei nostri paesi industrializzati. Quindi è fondamentale che chi, è già sensibile al tema e viene ad ascoltare una conferenza, un festival come questo, possa andare via portandosi via degli strumenti, delle informazioni in più che lo aiuteranno a moltiplicare il messaggio, cioè a far capire anche ad altre persone, a chi non è venuto al festival, quanto è importante occuparsi, per esempio, della conservazione dell'Amazzonia, facendolo anche attraverso comportamenti quotidiani, attraverso la propria vita, anche senza necessariamente spostarsi fisicamente o geograficamente. Si può fare la differenza anche partecipando ad un festival o anche ascoltando qualcuno che ha partecipato a un festival.
E questo è molto importante, la curiosità è quella che fa leva su tutto. Ma a proposito, che tipo di curiosità lei ha avuto quando ha mosso i primi passi nel sostenere l'ambiente, Emanuele Evangelista?
Ah, la curiosità dei bambini, la curiosità che porta ognuno di noi a considerare la bellezza, no? L'ambiente, quando è intatto, quando è integro, è di una bellezza straordinaria. Quello che mi colpì di più di 20 anni fa, quando vidi l'Amazzonia per la prima volta, fu proprio questa straordinaria bellezza, questa combinazione di acqua e foresta, acqua e clorofilla che per chilometri si estende ancora. Ora, perché fortunatamente c'è ancora tanta Amazzonia intatta, in piedi. E io trovo che la bellezza sia un regalo meraviglioso, no? Che la natura ci fa e che deve essere per questo tutelato e conservato e, come dicevamo prima, custodito.
Com'è cambiata l'Amazzonia che ha visto coi suoi occhi da 20 anni a oggi?
Ne abbiamo persa tanta, ogni anno continuiamo a perdere 10.000, 11.000, 12.000 chilometri quadrati, sono tanti. Per darle un'idea
Equivale a che
totale,
cosa
come
11.000 metri quadri?
esatto. Deforestazione cumulativa, cioè quello che siamo riusciti a fare dagli anni 70 fino ad oggi, è stato deforestare l'equivalente ad una Francia più un'Italia, per dare un'idea. Quindi due nazioni importantissime, grandi in Europa, che abbiamo completamente raso al suolo. Quindi io ho visto sicuramente avanzare la deforestazione, ho visto sicuramente i popoli della foresta aumentare la loro consapevolezza, no? Unirsi intorno ad una lotta che è quella della protezione della propria terra, e ho visto sicuramente, questo è un bene, aumentare ovunque, in ogni angolo del pianeta, l'interesse verso la questione e l'interesse verso la protezione dell'ambiente in generale, ma anche delle foreste in particolare, perché abbiamo finalmente capito quanto è importante il loro ruolo per il nostro futuro, per il futuro dell'umanità, non certo il futuro del pianeta, ma proprio quello dell'umanità.
E ci racconta, al posto di quegli alberi, che cosa ha visto? Quando gli alberi sono stati abbattuti, lei che cosa ha visto al posto degli alberi?
La Toscana, ho visto la Toscana, cioè sono paesaggi che si trasformano da paesaggi forestali a paesaggi agricoli, quindi davvero somigliano a quella che noi conosciamo, no? Alla Toscana, quindi sono ambienti che cambiano completamente e che portano una distruzione che non ha ritorno, è irreversibile. Questo perché, appunto, dicevamo prima in termini di agricoltura, la coltivazione, per esempio la coltivazione della soia, sostituisce la foresta, perché la soia poi è richiesta da paesi industrializzati, è importata dall'Europa, è importata dalla Cina per allevamento, per alimentare i propri allevamenti bovini, allevamenti avicoli. E quindi c'è una domanda di mercato che giustifica questa sostituzione, no? La foresta viene considerata non produttiva e viene sostituita da un prodotto che commercialmente ha più valore,
Lei ha
la
creato
soia.
Amazonia Onlus ed è stata anche premiata, niente meno che dal presidente Mattarella per il suo impegno di lavoro e di studio di ricerca, ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica. Come si sente nella veste di ufficiale?
Molto onorata, ovviamente, molto onorata, ma molto felice che l'argomento appunto sia arrivato ad avere così tanta attenzione, perché non sono io, non è il mio lavoro, ma è l'argomento che merita tanta attenzione, perché ormai abbiamo capito, no, quanto non era così 20 anni fa, no? Lei mi chiedeva cosa è cambiato 20 anni fa, la percezione della connessione tra habitat così lontani, così diversi, non era così diffusa al grande pubblico, oggi lo è. Oggi lo è, e la scelta del presidente Mattarella è stata, secondo me, un segnale di questi tempi, sono tempi maturi per prenderci cura del pianeta.
E la prossima volta che lei tornerà in Amazzonia?
Quando sarà?
Sì. E
Prestissimo, prestissimo.
noi racconteremo tra l'altro l'Amazzonia prossimamente grazie a un libro di Angelo Ferracuti e Giovanni Marrozzini,
Oh.
Viaggio sul fiume Mondo, Amazzonia, pubblicato da Mondadori. E anche lì, Emanuele Evangelista, ci raccontano che più avanzano, più si ha la netta sensazione di stare in bilico tra i guasti dello sfruttamento e i residui smaglianti di tante ostinate identità. Ora, ostinate identità, l'Amazzonia che identità nasconde e può ancora contenere?
L'Amazzonia è ricchissima in diversità. E quando si parla di diversità non è solo la diversità biologica, ma anche la diversità umana, quindi diversità di culture, di lingue, di tradizioni, di strategie di sopravvivenza. Nessuno di noi sarebbe in grado di sopravvivere in Amazzonia, solo i popoli della foresta sanno esattamente come fare. Questo è un bagaglio culturale di conoscenza che si nasconde tra le fronde degli alberi, si nasconde nel profondo della foresta e che perdiamo ogni volta che avanziamo con la deforestazione. È una perdita culturale irrecuperabile.
Prima di salutarci, Emanuele Evangelista, ricordando gli ascoltatori, sabato 8 ottobre al Pianeta Terra Festival, prima di salutarci, dicevo, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni sto leggendo La fuga di Anna di Matteo Radice, un libro che si racconta una storia bellissima che si svolge in Sicilia. Quindi sto leggendo d'Italia, di Sicilia, di culture e tradizioni.
Grazie davvero e buon festival, Emanuele Mangerista.
Grazie mille, grazie a voi, grazie a voi.